Andiamo in Cina, che sta celebrando The Associated Press. China's Communist Party has ruled for 75 years. Will it make it to 100?
Ottima domanda. Ce la fai a tradurre?
Il Partito Comunista della Cina ha già regnato per 75 anni.
Bravissima.
Ce la farà ad arrivare a 100 anni?
Al centenario? Capito, il Partito Comunista Cinese ha 75 anni. Mm-hmm. Vecchiotto, no? Ma in realtà le cose non stanno esattamente così.
Perché?
Vogliamo andare a vedere veramente la storia, cosa dice?
Sì.
Ma è perché la Cina sta celebrando 75 anni di comunismo, errato, perché la Cina, il comunismo in Cina è morto nell'89, capito?
Nell'89.
E adesso ti spiego perché. Perché celebrano il loro supposto 75esimo, ma è una celebrazione falsa, però adesso ti dico perché. Però non parlano di quelli che non possono celebrare, che sono le decine di milioni di cinesi uccisi dal marxista Mao.
Ah, quelli che si sono opposti.
Questa è gente che non celebra.
Sì.
Quanti cinesi civili, innocenti, non nemici capitalisti, cinesi, contadini, decine di milioni uccisi da Mao Zedong, perché a loro non gli interessava il comunismo, volevano solo lavorare la terra e mangiare un pezzo di pane. Non gli stava bene a lui, così come non gli sta bene la pace in Ucraina a Biden e i mafiosi che lo sostengono in America. Loro non vogliono la pace con la Russia, vogliono la conquista mondiale, e quindi guerra alla Russia, guerra alla Cina. Cioè il comunismo in realtà in Cina è già morto, forse non tutti lo sanno questo, ma è morto insieme a tutti gli altri comunismi. Cioè 35 anni fa, nell'89, 1989, cioè esattamente allo scoccare dei 70 anni, il numero biblico che Dio ha dato al comunismo mondiale, al diavolo del comunismo, per dimostrare cos'è che poteva fare, in 70 anni il diavolo del comunismo è riuscito solo a crollare.
Ma in 89
come il fascismo, come il nazismo.
In 89 sono i soviet che sono caduti.
Tutto il mondo dall'89 al 91, 92, i comunisti sono tutti caduti, tranne quelli come nel Laos, Vietnam, Cuba, Corea del Nord, di questi pupazzi sono andati avanti perché avevano un sistema di schiavismo più potente. Lì Corea del Nord non puoi fiatare, quindi loro non vogliono perdere il potere. Però in Russia c'era un minimo di democrazia, ma di più che non in questi posti, Laos, Vietnam, eccetera. E allora in questi posti il comunismo è rimasto, non conta niente, dimostrazione che il comunismo del diavolo è tanto falso quanto il fascismo. E quindi io vedo, a volte ascolto la televisione italiana e sento questi ipocriti di sinistra che chiedono alle destre, a Meloni e al generale Vannacci, gli chiedono: lei si dichiara antifascista? E questi fessacchiotti, cioè Vannacci, Meloni e compagnia bella, sono fessacchiotti, perché loro dovrebbero dire: e lei, signora Gruber, e ogni tanto li guardo questi qua, e lei si dichiara anticomunista? Si dichiara antimarxista? E non ci arrivano, dovrebbero fare queste domande anche loro, e voi vi dichiarate? Non si dichiarano anticomunisti, antisocialisti. Cioè c'è socialismo reale, anche conosciuto come alias comunismo, socialismo reale. E questa gente qui sono tutti marxisti, la Gruber, tutti quanti. Le televisioni sono tutte marxiste. E, la maggioranza, diciamo. E allora vogliono che quelli di destra si dichiarano antifascisti. E tu perché non ti dichiari antisocialista? Capito? E si impappinano lì queste destre. Cioè, davanti a Dio, destra e sinistra sono... Cioè, dagli il potere e sono uguali. Come destra e sinistra, Mussolini, cioè fascismo, comunismo, sono tutti uguali.
Ma tornando alla Cina, in Cina il comunismo non è mai caduto ufficialmente.
Ma in Cina il comunismo non è caduto ufficialmente, Ma nel 1989, davanti a Dio e davanti anche al mondo, il comunismo è morto in Cina, perché cioè, c'è stata una rivolta in una piazza in Cina che si chiama Tiananmen.
Tiananmen?
Sì, c'è stata una rivolta lì così, che ha mostrato che il comunismo è una bugia anche in Cina. Capito? Cioè Tiananmen, ironicamente, ho guardato il significato, significa Gate of Heavenly Peace. Figurati cosa...
Heavenly Peace.
Capito? Tiananmen significa Gate of Heavenly Peace. Italiano com'è che si traduce? Porta della pace celeste.
Yeah, yeah.
E che altro che pace celeste? La pace di Marx... il modo per simboleggiare la pace di Marx è un cimitero. Che il signor Carlo Marx è un sacerdote dei cimiteri. Ovunque è andato il comunismo, capito? Ha portato la morte. Uh-huh. In Russia il signor Stalin, 20-40 milioni di morti, gli storici dibattono, chi dice di più. E Mao Zedong il doppio, gli storici anche lì, 10 milioni in meno, 10 milioni in più. Va bene? Cioè il comunismo è come la piazza di Tiananmen, quella piazza è diventata altro che pace celeste, è diventata la requiem celeste, è diventata, cioè il regime nell'89 fermò nel sangue le proteste che dilagavano in Cina come in tutto il mondo. In un solo giorno i comunisti fecero una strage davanti ai carri armati, mandarono i carri armati contro la folla che scapparono tutti. Però 200 vennero schiacciati, morti, massacrati, 3.000 furono feriti gravemente, eccetera. Tutto in perfetto stile dei marxisti fondatori del comunismo cinese, russo, nordcoreano, eccetera. Va bene, altro che meglio del fascismo, sono uguali o peggio. A livello di numerologia sono peggio, perché hanno ucciso molti più milioni i comunisti e quelli del socialismo reale, diteglielo agli imbroglioni della televisione italiana che dico devi dichiararti antifascista, certo, e tu ti dichiari antisocialismo reale, anticomunista, antimarxista, ti dichiari, e gli ipocriti diranno no, perché il comunismo è migliore. Ipocriti, il potere da sempre a sua fazione. E anche i marxisti cinesi sono un branco di drogati politici. Non lo cedono facilmente il potere, come non lo vogliono cedere in America, in Italia, dappertutto. Cioè, a cominciare dal loro cioè, semidio, che cioè Mao Zedong, cioè chi credeva che era un dio. Questi marxisti preferiscono massacrare i propri cittadini che lasciare la droga del potere. Ne sono tanto dipendenti. Poi che è successo nell'89 dopo la strage di Tiananmen? I cinesi hanno capito cosa? Che se non volevano fare la fine come Gorbaciov e i soviet, dovevano cambiare e cambiare di corsa. E di corsa cambiarono. Qualche veloce riunione ed ecco che le jeux sont faits, voilà, la Cina capitalista fa, come si dice nel circo equestre, il triplo salto all'indietro, non è possibile, ma facciamo finta che lo sia, loro ci riuscirono. E loro cosa fanno? Si presentano alle masse e gli danno un sedativo. Cos'è stato il sedativo cinese per un miliardo di, più di un miliardo di persone? Il sedativo è dei dollari. Ok, l'America non è tanto cattiva, avanti coi dollari e il capitalismo. E allora... insieme ai carri armati, si capisce, questo messaggio calmano tutte le piazze e piano piano la Cina si risveglia, piano piano capitalista. Ed ora è anche più capitalista dell'America, almeno a livello di business, di soldi. E sta persino sorpassando l'America babilonica.
Però la popolazione è ancora sotto l'ideologia comunista, l'economia invece è capitalista. E come può funzionare questo?
Infatti non funziona, però la fanno funzionare col salto triplo, capito? Danno a vedere che funziona, però non capiscono che copiando il sistema capitalistico occidentale americano faranno la fine dell'Occidente, che l'Occidente è decrepito. Vai a vedere in America a cosa porta il capitalismo. Non puoi entrare in una metropolitana. Alla sera, dopo le 8, metropolitana, New York, non puoi entrare. Non sai se esci vivo. Tutto scarabocchiato, parole oscene, c'è gente che vomita per terra perché è drogato, c'è il mafioso che dice questa è la mia zona, per passare di qui devi pagare. La polizia stessa non c'è. I gatti non vanno perché i rattoni sono troppo grandi, i ratti da fogna. A questo porta il capitalismo. Andate a vedere questa America, il sogno americano è già diventato un incubo. E allora, sto parlando della Cina, fammi tornare in Cina. I grandi capi di Pechino, la cupola mafiosa di Pechino, non ne vogliono sapere di abbandonare il potere all'apice. Nessuno va a abbandonare il potere, né i fascisti, né gli americani, né i russi, non parliamo degli italiani. Il potere è più potente droga del denaro e di qualunque altra droga, il potere. Una volta ho chiesto a Kissinger, in un'intervista fa, dice, qual è la cosa che lei aspira di più? Dice, il più grande potere che il mondo aspira è il denaro. E Kissinger gli fa, c'è qualcosa di più potente del denaro. Fai cos'è? Il potere. Henry Kissinger, l'ebreo.
Il controllo.
Io credo che questa tutto questo sta andando in una direzione di un vento che soffia, che ne ho parlato, il vento dell'anticristo che soffia nel mondo, che sta sorgendo, e che tutto questo farà molto comodo all'anticristo, perché lui potrà controllare meglio una Cina unificata, come tutto il resto del mondo che viene, tutto raggruppato. Quindi la Cina ha mantenuto alla cupola il comunismo e messo il capitalismo sotto. Però un capitalismo più intelligente di quello americano, perché il problema dell'America è la democrazia, cioè la falsa democrazia. Va bene. Invece in Cina non c'è né falsa democrazia né vera, c'è la cupola comunista, marxista, stalinista, maoista, diavolista, che controlla tutto e tutti, cioè se c'è una telecamera ogni angolino,
sì,
non
sì,
puoi andare a un cesso che c'è la telecamera davanti e dietro. E allora tutto marcia verso l'anticristo, perché la cupola comunista in cima alla Cina, in cima al sistema cinese, garantirà che il sistema cinese durerà oltre il sistema americano. Il sistema americano, il problema della democrazia americana è la democrazia americana, la democrazia falsa. L'America non è, contrariamente alle apparenze, non è guidata dai presidenti americani, è guidata dai poteri occulti. Cioè gente che non viene eletta, il capo del Pentagono, il capo dell'FBI, il capo della CIA, il presidente delle scuole americane, e ci sono centinaia di enti che comandano, che guidano l'America e che fa sempre il sorriso al presidente e fanno tutto quello che vogliono. Ecco, tutto il mondo viene raggruppato, dicevo, compreso le religioni, sotto la bandiera dell'ecumenismo. L'ecumenismo è un'altra specie di ecumenismo, è una specie di comunismo. L'ecumenismo è una specie di comunismo, scusa il gioco di parole.
Ecumenismo, comunismo.
Capito?
Sì.
Cioè, dovrebbe chiamarsi
comunismo.
Comunista.
E comunismo.
Cioè, io stavo pregando sulla inutilità dei sistemi politici attuali, che nel mondo senza Dio stanno guidando il mondo verso il marcio, verso la morte. Sai, mentre pensavo, meditavo, mi è venuto in mente il romanzo di uno che si chiama Erich Maria Remarque, o Remarque, non so come si pronuncia Remarque, con la Q. E questo qui ha scritto una storia che hanno tratto diversi film tra questo, molto molto violenti, guerre, prima guerra mondiale. Cioè questo si chiama Niente di nuovo sul fronte occidentale. Cioè l'ho scritto nel 1929, cioè dopo la prima guerra mondiale. Guarda, c'è qui una citazione, non so se lo leggi se lo leggi te, lo leggo io. Allora aspetta, attacco io, guarda. Il titolo si riferisce al bollettino di guerra, un bollettino di guerra che appunto diceva niente di nuovo sul fronte occidentale, come dire tutto marcia tranquillo, normale, siamo nella prima guerra mondiale, però questo titolo ha anche un significato di denuncia, è un titolo ironico, non è quello che sembra. Cioè sul fatto che scrivere un bollettino con quelle parole è come se si considerasse, comunque adesso non vado a leggere la citazione del libro, va bene? Quindi okay. Fammi finire quello
sì,
che sto pensando.
Sì.
Quindi dicevo un titolo ironico. Cioè il titolo vuol dire che con queste parole è come se si considerasse la guerra inesistente e che i soldati su quel fronte stessero trascorrendo la propria vita normalmente, tutto normale sul fronte occidentale. Tutti muoiono in modo normale, soffrono in modo normale, stanno morendo di fame in modo normale.
Questo è normale.
Questo vuol dire il titolo.
Cioè questo è diventato normale.
Capito? Cioè niente di nuovo sul fronte occidentale, niente di nuovo sul fronte mondiale degli anticristo. Tutto marcia normale, sfruttano, ingannano, imbrogliano in modo normale.
Terribile.
Ecco, il messaggio che questo autore voleva dare era di denuncia. Denunciare la guerra considerandola, cioè che non era, non serviva a niente, non aveva uno scopo preciso, e che secondo i governatori dello Stato non succedeva nulla. Va bene, e rischiavano però la vita, morivano in condizioni terribili. Cioè, il romanzo conferma l'inutilità della guerra, questo è il messaggio della storia. Cioè non serve a niente, distrugge in modo permanente, cioè da ogni punto di vista, fisico, psicologico, cioè rende i soldati, aspetta che ti leggo una citazione, dice che i soldati venivano resi, dice, automi senza emozioni, questi soldati, cioè morivano e uccidevano come automi, e dice, te lo cito, l'unico compito di questi soldati era di uccidere i nemici, e questo fa capire praticamente che dobbiamo ringraziare Dio, fratelli, questo dico io, dobbiamo ringraziare Dio che attualmente ancora non sono esplose le guerre brutte. In Ucraina i diavoli ci stanno cercando, i diavoli in Ucraina stanno cercando di provocare la guerra mondiale a tutti i costi, la Bibbia dice che viene. Vengono, e altro che se vengono. Quando Gesù torna per il rapimento ci sarà poca gente rimasta, e dopo Armageddon molto molto di meno. Cioè gli anticristi che hanno scritto sulla loro Bibbia, cioè The Georgia Stones, dice la popolazione ideale è 500 milioni di persone, e tutti gli altri vogliono depopolare. Ma io credo che quando arriverà Armageddon sarà forse molto vicino a questa realtà, che rimarranno forse mezzo miliardo nel mondo, dopo tutta la guerra atomica che verranno. Apocalisse 9, verso 18, dice un terzo degli uomini moriranno. E quanti rimangono? E ancora Armageddon non è arrivato lì. Allora, ecco. Mi ha colpito questa storia qui, perché è un parallelo a quello che succede oggi. Cioè in Ucraina e Gaza oggi le cose sono così, va bene?
Sì, quindi
quindi io adesso ti ho spiegato un pochettino velocemente la storia di questo romanzo. Ho letto qualche citazione, ma qualcuna che non posso leggere tutte. Va bene, e allora dimmi.
Sì, queste sono le impressioni dei soldati tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale, vero?
Sì, questo è, diciamo, il resoconto, questa storia è voluta essere un resoconto di cosa succedeva nella Prima Guerra Mondiale. Uh-huh. E praticamente lo spirito della storia è, per loro era normale, per i generali, per i presidenti, per i politici, è normale, andate lì, morite, sono morti a milioni. Cioè, morivano a milioni per conquistare 100 metri. per conquistare 200 metri, poi rimandati indietro, e poi avanti, e poi indietro, avanti, indietro. Cioè, c'era un attacco e a volte il 50-70% degli attaccanti morivano perché davanti alle mitragliatrici. Andate a morire per la patria, come dice Zelensky. Morite perché Putin merita di perdere. Noi siamo i valorosi nazisti. Non si chiamano nazisti, si chiamano nazionalisti. Ma la parola nazista viene da lì. Nazionalismo è tratto il nomignolo nazismo. Allora il mondo senza Dio non sa perché vive, non sa perché muore, non sa perché combatte. Vai a chiedere a un ucraino perché tu stai morendo, uccidendo. E perché mi dice Zelensky che Putin è cattivo. Chiede ai russi lo stesso. Zelensky è cattivo. E allora adesso c'è l'America che sta provocando la guerra con la Cina. Dice, beh, perché? Perché non sono democratici. E tu ci credi a queste cose qui. È l'America democratica. E alla fine della corsa il mondo si ritrova senza Dio, senza scopo, senza, cioè non hanno uno scopo. La sensazione è che hanno sprecato tutta la vita a correre come topi per raggiungere cosa? Cose materiali. E se guardi per esempio gente come Soros e compagni, si capisce che è stata tutta una fregatura, un raggiro, un'impostura da parte di quello che la Bibbia chiama il Dio di questo mondo.
Sì.
Occhi su Gesù, fratelli, perché, cioè, noi non siamo così.
Correre dietro le cose materiali è inutile.
Noi abbiamo Gesù, fratelli. Sappiamo da dove veniamo.
Amen.
Da dove veniamo? Dalla sacca del diavolo veniamo. E sappiamo dove andiamo. Al regno. Andiamo a Filippesi 3. Al regno di Gesù. Andiamo al regno del nostro Salvatore.
Sì,
Angela 13 e 14.
Filippesi 3, 13. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3, versi 13 e 14.
Paolo dice, so dove sta andando, verso Dio, verso Gesù, verso il regno. Il mondo non sa dove sta andando. Fratelli, il mondo muore intorno a noi. Vai a fare una passeggiata in strada, vedi dei cadaveri che camminano. Chi? Tutti quelli che non hanno Gesù. Tutto calmo sul fronte occidentale.
È terribile.
Tutto calmo in Ucraina. Si combatte eroicamente per la democrazia, come dice l'America, come dicono i politici. Tutto normale. Tutti continuano a morire, soffrire, uccidere. Vengono uccisi nelle trincee. Tutto calmo, a occidente, a oriente, a sud e nord. Tutto normale. Secondo Corinzi 4,4 dice, il Dio di questo mondo ha accecato le loro menti, non vedano. Tutto calmo, i ricchi continuano a arricchirsi, i poveri continuano a impoverirsi. C'è chi continua a morire. Grazie a Dio che le pecorelle almeno quando muoiono vanno da Gesù.
Sì.
Ma c'è gente che muore però e va nell'Hades, un posto infernale, dove in Luca capitolo 16 Gesù dice, lo chiama un luogo di sofferenza. Morire senza Gesù vuol dire luogo di sofferenza, e dove lì il Dio lì è il diavolo. Tutto calmo anche sul fronte delle chiese tradizionali, che non si fanno distrarre da queste cose. Cosa dice Dio Isaia 41, Angela, verso, devi andare 27 per favore, 27 fino a 29.
Io per primo ho detto a Sion,
guardate, eccoli.
A Gerusalemme ho inviato un messaggero di buone notizie.
Grazie Dio per le buone notizie per noi. Buone notizie dal nostro fronte, non occidentale, ma dal fronte celeste.
E guardo.
Dio continua.
E guardo, e non c'è nessuno, non c'è tra di loro nessuno che sappia dare un consiglio, che se io lo interrogo possa darmi risposta. Ecco, tutti quanti costoro non sono che vanità. Le loro opere non sono nulla, i loro idoli non sono che vento e cose da niente. Isaia 41, versi 27 e 29.
Come si chiamano gli idoli di oggi? Democrazia, socialismo,
potere, materialismo,
politica,
sì,
banche. Poi ci sono sacerdoti, Soros, i ministri politici.
I sacerdoti.
Isaia 63, 5.
Sì.
Io guardai,
ma non c'era chi mi aiutasse.
Nessuno aiutava Dio.
Fui stupito che nessuno mi sostenesse.
E allora?
Allora il mio braccio mi ha salvato, il mio furore mi ha sostenuto. Isaia 63, verso 5.
Che succede quando nessuno aiuta Dio, quando le chiese sono troppo addormentate per aiutare Dio nell'evangelizzazione? Dio ha bisogno d'aiuto? Beh, non so se ha bisogno d'aiuto, ma c'è un comandamento che andare a raggiungere il mondo è il nostro lavoro. Avete capito, fratellino della supergrazia della nonna? È il nostro lavoro. E allora che succede quando nessuno aiuta Dio? Il suo furore lo sostiene, perché dice: dov'è il mio popolo? Dov'è la mia chiesa? Sono lì a coltivare funghi sulle panche di chiesa, a battere le mani ai predicatori americani. Isaia 41, 28. E allora, e Dio continua a guardare.
E guardo, e non c'è nessuno. Non c'è tra di loro nessuno che sappia dare un consiglio, che se io lo interrogo possa darmi risposta. Isaia 41, verso 28.
Tra le scritture più triste della Bibbia, guardo e non c'è nessuno. Sono tutti lì a gridare alleluia nelle chiese, ai campanili, alle poltrone. Alleluia, lingue, stralingue. Noi siamo il popolo. Qual è il popolo? Noi siamo la vergogna se non cominciamo a obbedire.
Ai, ai, ai.
Obbedire a cosa? Vivere come Gesù, come gli apostoli. Il Signore guarda dal cielo, cosa vede? Chiese intente a cantare la domenica mattina. Le chiese cantanti. Niente di male con i canti. Predicatori intenti a raccogliere bustarelle di 3.000 euro di multa. Sai che oggi adesso le chiese danno 3.000 euro di multa tra virgolette, a chiunque si azzarda a voler imparare la Bibbia.
Come multa?
Cioè ci sono 3.000 euro di multa che i mercenari della prosperità, di certe chiese, diciamo anche evangeliche, i mercenari della prosperità danno 3.000 euro di multa se tu vuoi imparare la Bibbia. Se tu vai da uno di questi mercenari e gli dici: signor mercenario, ma il signor apostolo, io vorrei iscrivermi al corso biblico.
Ah, sì.
Sai, io vorrei iscrivermi e... Ah, cioè, prontissimi. Cosa devo fare? Beh, innanzitutto sganciare 3.000 euro.
Ma è tanto 3.000. Anche 300 dire... euro sarebbe troppo per alcune persone.
Perché Dio loro... ti arrangi, vai a rapinare una banca, fai qualcosa.
È molto, molto.
3.000 euro per imparare la Bibbia. Se vuoi imparare la loro Bibbia, il loro corso biblico, 3.000 euro ti costa. Non lo sapevo, c'è scritto una sorella che adesso metteremo l'audio.
Ok, sì. Sì, sì.
Abbiamo parlato di mettere l'audio. C'è una sorella che dice: questa chiesa, e ci ha dato anche nome, cognome e tutto quanto, che noi... Non lo mettiamo. E se tu vai a fare il corso biblico, 3.000 euro gli fanno pagare. Abbiamo appena ricevuto il suo messaggio. Ma è roba, sì, da far rizzare i capelli elettricamente. Noi quanti corsi biblici abbiamo mandato, Angela?
Non lo so esattamente, ma più di 4.000.
Più di 4.000. Quindi a 3.000 a botte di 3.000 ciascuno, teoricamente, quanto sarebbero?
Oh,
abbiamo,
wow,
calcolato... 12-13 milioni di euro.
Più di 12 milioni di euro, wow.
Hai
che
capito?
Cifra questa.
Quindi 4.000 pecorelle amate da Gesù che gli abbiamo mandato il corso biblico e che dura 5 mesi, anche di più. E poi ce ne abbiamo un altro di liberazione, un mese. E poi ce ne abbiamo un altro di leadership e, sì, insomma, è diverso. Qui, Angela.
Oh no, what are we missing?
Abbiamo sbagliato qualcosa, forse. Uè, 12 milioni di euro.
Oh, no.
Un aereo privato, Angela.
Forget it, no.
Almeno una bicicletta nuova.
Guarda, I think we're doing better.
Una carriola.
No, forget it.
Guarda, no. Questo è un esempio di antivangelo. Questo non è corso biblico, questo è il corso satanico.
Guarda, posso dire davanti a Dio che abbiamo ricevuto più di 12 milioni di benedizioni.
Certamente.
Euro no, però benedizioni. Sì, e fratelli preziosi che li amiamo tanto.
Questi protestanti che fanno tante storie che i cattolici vendevano le indulgenze. Ah. È così che è cominciata la riforma di Martin Lutero. Perché i signori papi alla mattina per colazione mangiavano cappuccino, brioche e soldi e allora vendevano le indulgenze. Martin Lutero dice, voi andate a quel paese, io inizio una nuova chiesa, è iniziata la chiesa protestante, la chiesa luterana, mia moglie è cresciuta luterana. E allora, praticamente questi esattori delle tasse tratto da Daniele 11:20, è un sistema anticristo che precede l'anticristo che sorge verso 21, questi esattori delle tasse sono un'immagine della Laodicea di Apocalisse 3:16. L'esatto contrario di ciò che di Gesù c'è scritto Matteo 10, Angela. Leggi il contrario di questi mercenari. Verso 8.
Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Matteo 10, verso 8.
Ma le chiese evangeliche sono piene di pecorelli. Io ho predicato un sacco di chiese evangeliche, ma tante. C'era anche tu, Angela.
Sì, sì.
Pecorelle, sì, dolcissime. Certo. Però i pelandroni mercenari dietro il pulpito, molti di loro, ma non tutti, ma insomma. Cioè praticamente loro, sa come leggono questa scrittura? Guariti ammalati, recitati morti, e gratuitamente avete ricevuto, a pagamento date. E così lo leggono.
Sbagliato.
È almeno 3.000 euro.
Non mi risulta che i discepoli hanno dato a Gesù ciascuno 3.000 euro.
Gratuitamente avete ricevuto, a 3.000, a botte di 3.000 dovete dare.
No.
Ma figli di mercenari che non siete altro, ve lo dico con amore.
Ed è così bello dare gratuitamente, è così grande gioia, e vedi la benedizione di Dio e sai che il Signore è contento, perché alla fine cosa vendi? La tua parola? È tua o è la parola di Dio? Se è quella di Dio non puoi venderla, che tu la è gratuita, non è da te.
Quando questi falsi, non so neanche se puoi chiamarli cristiani questi qua, perché tanta della salvezza di certe religioni è solo immaginaria, come la chiesa di Apocalisse 3:1, salvezza immaginaria. C'è un piccolo miglioramento dal passato, questi mercenari l'hanno fatto, perché prima per leggere la Bibbia nella tua lingua nativa, va bene, questa è storica, la storia, rischiavi di venire messo sul rogo nel nome della loro super santissima madre chiesa. Come? Leggi la Bibbia non in latino, cioè il Corano si legge solo in arabico, tu non conosci arabico, ti arrangi, lo memorizzi senza capire cosa memorizzi. Ecco, questi super santimoniosi di Roma ti mettevano sul rogo a volte, se ti beccavano a leggere la Bibbia in italiano, in francese, in inglese. Cioè, bisogna ammettere che un passo in avanti dai roghi lo hanno fatto. Adesso basta fare un bel applauso, un bel finale, parlare in lingue, poi tutti a casa guardare la TV. Che vita, che pacchia! Altro che portare la croce. Ma che croce? Dio ci ama! Ha portato Gesù la croce, che si arrangi, io porto il pacco di soldi come Giuda, pardon, come mi dice il mio predicatore. Siamo salvi per grazia, anzi scusa, super grazia. Godiamoci la vita come Nababbi, la super prosperità. Già dico, il miglioramento è che non ti mettono sul rogo.
Come Nababbi, cosa significa?
Nababbi?
Sì.
Vuol dire... come Soros, ultra ricco.
Ah.
Un nababbo, credo che viene dall'India. Mm. Comunque si usa, non so se si usa ancora in Italia, ai miei tempi si usava. Insomma, troppa della presente Chiesa mondiale, mi riferisco principalmente ai grandi capi, non quelli seduti in panca, che tanto la Bibbia non la capiscono. Gli hanno insegnato a non capire la Bibbia, devono solo capire le interpretazioni. Dio mi aiuti a me a mandarvi tutti alla Bibbia.
Amen.
Allora, io mi riferisco, cioè, che la presente Chiesa mondiale, cioè i cosiddetti santuari, virgolette, sono diventati dei veri bordelli spirituali, delle case chiuse. dove i clienti vanno settimanalmente a ricevere la marchetta.
La marchetta? Oh. Cos'è la marchetta?
La marchetta è una cosa che esisteva, io non lo so perché non, diciamo, a quei tempi non c'ero, però la marchetta è qui, guarda, io ho trovato, ho preparato qui una citazione della Treccani, che dice al riguardo di questa tristemente famosa marchetta, tanto in voga durante il fascismo. Cito la Treccani perché sennò qualcuno mi scrive e dice, fate Giuseppe, stai usando parole scurrili. Guarda, questa è qui la Treccani, prenditela con loro. Io qui devo stare attento.
Vediamo, però, cos'è la marchetta.
Sapevo che qui dovevo spiegarmi un po' perché. Allora, la Treccani dice, cito, è un gettone che le prostitute di una casa di tolleranza, sai cos'è, bordello, ricevevano dalla madame tenutaria ad ogni prestazione, come riscontro ai fini del compenso cui avevano diritto per avere fornito prestazioni sessuali dietro pagamento, cioè alla madame.
Ah.
Cioè i clienti andavano ai bordelli ai tempi di Mussolini, eccetera, sì, eccetera, eccetera, e poi pagavano alla madame.
Ah, sì.
La madame gli dava un gettone
alla prostituta.
Quindi il fascismo raccoglieva il suo pizzo.
Uh-huh.
E capito?
Cioè, le ragazze raccoglievano questi gettoni che alla fine ricevevano i soldi. Per
credo di sì.
Suppongo.
Ricevevano il loro pizzo. Ognuno uh-huh. aveva lì, è tutto organizzato. Lascia fare a Mussolini. Cioè, anche le religioni che collaboravano col fascismo del secolo passato ricevevano, diciamo così, la loro marchetta, il loro gettone dal regime fascista.
Ai, ai, ai.
Ossia il loro riconoscimento legale ai benefici stabiliti da quel documento che si chiama Patti Lateranensi. Quindi le religioni devono allinearsi con Mussolini, se no il Patto Lateranensi non era più valido.
Uh-huh.
Un po' come l'impero romano che riconosceva i farisei in cambio della cooperazione. Cioè i farisei che fecero crocifiggere Gesù collaboravano. E allora, qual è il gettone di oggi, Angela?
Non lo so.
8 per 1000.
Ah, le tasse?
Oggi è l'8 per 1000. Oggi il gettone include l'8 per 1000, che nel Vangelo si chiama, secondo me, 30 monete di argento. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Allora, è logico che le religioni che sono oggi al soldo dallo Stato devono ovviamente tacere su di un sacco di cose vere, non possono parlare contro le perversioni troppo apertamente,
sì, sì, sì.
Contro le quali non è politicamente corretto di parlare, pena perdi la marchetta, perdi il gettone dei vantaggi legali che il concordato dà alle religioni.
Quindi fanno compromessi per ricevere vantaggi.
Eh sì, se tu parli contro quello che fa l'anticristo, perdi la marchetta, perdi il gettone, perdi l'approvazione dello Stato. Cioè sicuramente, come al solito, qualche, chiamiamola, animella troppo religiosamente santificata magari si scandalizzerà. Oh, che parlare scurrile, ma quale scurrile? Questo,
ma chi ha mai sentito un predicatore? Chi ha mai sentito al pulpito una predica con questo tipo di esempi, di parabole? Non ho mai sentito nessuno predicare così. Quindi è un po' normale che la gente dice, ma chi è questo?
Ma scusa, se vuoi te lo faccio leggere sulla Bibbia, il gettone,
sì, sì, sì.
Il gettone, la marchetta.
Guarda, se non lo fai sarai tu quello strano, ma se leggi nella Bibbia vedranno che è biblico, non
scusate,
possono parlare contro
come
di te.
Come devo avere pazienza, fratelli? Perché io, in certo senso, la mia scuola teologica è stata nelle strade a evangelizzare tutti e tutti, però non è scurrile, è biblico, perché il fatto che io, per avere libertà di parlare, ho dovuto abbandonare un sacco di conoscenze, un sacco di gente, un sacco di capi religiosi. Il loro ricatto è sempre stato lo stesso, virgolette. Se non ci lustri le scarpe, non ti sosteniamo. Sono andato a predicare una volta in una chiesa che erano 3000. Mamma mia, mi hanno messo la camicia di forza. Sono andato e mi sono portato la mia scatoletta col microfono portatile, perché io, se non mi muovo, devo muovermi perché mi piace il movimento. Dice, non puoi muoverti. Come non posso muovermi? No, silenzio. Tu ti metti dentro il pulpito, lì c'è un microfono, e ti metti lì, non ti muovi. Ma io ho portato il microfono che può... No, niente, il tuo microfono non lo vogliamo.
Sì, sì, sì.
Allora Angela, e c'era anche Dora, pronti a tradurre, perché loro sono...
Yeah, I put my scarf in the hair the way they like.
Lei persino si è comprato un velo tipo musulmano, no, per farsi vedere molto religiosa. E dice, no, loro non possono. Perché?
Non sono, possono tradurre per
sono
te.
Donne. Come sono donne, scusa? Grazie a Dio che sono donne. Sono più ispiranti di qualche pelandrone uomo come noi.
Perché in tutte le chiese dove siamo andati, io traducevo per te, oppure Dora, traducevamo per te da italiano a rumeno, o da inglese a rumeno. E questa chiesa di 3.000 persone non ha permesso alle donne parlare. E quindi ti hanno assegnato loro un traduttore.
Un traduttore che a metà del tempo la passava a fargli capire cosa stavo cercando di dire.
Che poverino era così impaurito dal pastore, così intimidito, che faceva molto fatica a ripetere quello che tu dicevi in rumeno.
Insomma, è inutile dire che non è stato un grande successo.
No, no.
È stata la prima e l'ultima volta. Ah, oh, grazie. Sì, infatti è rimasto così disgustato che... E poi questo traduttore è molto dolce, molto pecora,
sì,
dolcissimo,
lui è dolce.
Questo qui.
Sì.
Comunque, lunga storia lì. Il fatto è che per poter essere libero, insomma, di dire quello che mi sento, giusto o sbagliato, i fratelli giudicheranno, e sta tranquillo che non hanno paura a scrivermi e dire, caro fratello Giuseppe, sei un cretino. Cioè, non proprio così, ma mi scrivono.
La vale scrittura.
Io ti voglio bene, ma... Che Dio ti aiuti.
Hai detto che ci darà le scritture dove nella Bibbia si parla in questo modo.
Sì. Sì, qua,
così qui. Non penseranno che sei tu che inventi.
No, no, ma perché se non ti do la scrittura... Non...
Sei nei guai.
Sono nei guai.
Sì.
Insomma, la piaga dei bordelli religiosi, fratelli, è storia vecchia, ha radici antiche. Ovvero non erano solo le case chiuse di Mussolini. Andiamo a Ezechiele 16, guarda. Capito? E vabbè, spero che sia offeso. Se ho offeso qualcuno, scusatemi, ma anche questo è scritturale, cioè il Vangelo o ti dà la salvezza o ti offende uno l'altro. Allora, andiamo alla piaga dei bordelli qua, dove Ezechiele 16, 24 e 31, lì ci sono due scritture su questo. Sta parlando dell'Israele infedele, che è più o meno come la chiesa cristiana di oggi infedele, eh?
Ti sei costruita un bordello, ti sei fatta un alto luogo in ogni piazza pubblica. Verso 24.
Sì, 24, letto. Vai al 31.
Quando ti costruivi il bordello a ogni capo di strada e ti facevi gli alti luoghi in ogni pubblica piazza, tu non eri come una prostituta, poiché disprezzavi il salario.
E poi, Ezechiele?
Ezechiele 16, versi 24 e 31.
Quindi disprezzavi il salario, continuate, dovete leggere tutto il contesto, molto interessante. Dice sempre che disprezzavi il salario, perché dice tu... Pagavi tu i clienti della tua prostituzione.
Era peggio di una
prostituta.
Amazing.
Guarda, gli alti luoghi erano... Perché qui dice... a ogni capo di strada ti facevi gli alti luoghi. Dio l'accusa. Cos'è gli alti luoghi? Luoghi dove suppostamente si adorava Dio. Yahweh, il vero Dio. Ma erano proibiti nella Bibbia. Erano una blasfemia perché Dio aveva comandato... Guarda, salta a Deuteronomio, devi andare al 12. Allora, Deuteronomio 12, verso 3. Verso 3, 3, vai fino al 5.
Demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, darete alle fiamme i loro idoli d'Astarte, abbatterete le immagini scolpite dei loro dei e farete sparire il loro nome da quei luoghi. Deuteronomio 12, verso 3.
Sì, e fino al... Guarda, vai fino al 5.
Non farete così riguardo al Signore Dio vostro, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome. Là andrete. Deuteronomio 12, da 3 a 5.
Ecco, guarda, salta anche al 13, al 13 al 14, guarda.
Allora ti guarderai bene dall'offrire i tuoi olocausti in un luogo qualsiasi. Ma offrirai i tuoi olocausti nel luogo che il Signore avrà scelto, in una delle tue tribù. Là farai tutto quello che ti comandò. Deuteronomio 12, 13 a 14.
Ecco, allora, il Signore odiava gli alti luoghi. Gli alti luoghi erano posti dove si andava ad adorare Yahweh, Dio, non Baal. Oh. Dio lo proibisce.
Perché lui voleva l'adorazione in un certo modo e quando lo facevano a modo loro era come prostituzione.
In un certo modo e anche in un certo
posto.
Luogo. E dove era il luogo?
Nel Tempio a Gerusalemme?
Gerusalemme era il Tempio. Prima era il tabernacolo nel deserto, solo quello. Che il diavolo si intrufola a Međugorje, Fatima, qui, là. Dice, un luogo. Va bene? E allora, oggi invece, cosa fanno? Ogni luogo fanno una chiesa pentecostale, cattolica, geoviana, mormonica, eccetera. È sbagliato, non puoi farlo. E adesso leggeremo qual è il luogo oggi. Quel tempo era Gerusalemme e adesso leggeremo dove è adesso. Certamente non puoi andare e dire mi piace questo qui, pezzo di terra, costa poco, anzi me l'hanno regalato, qui ce n'è un monnezzaio, c'era un cesso, un gabinetto, vabbè toglilo che facciamo un tempio. Guarda qui, prendi chiama bulldozer, qui c'è un campo di grano, di frumento, quello che è. Facciamo una chiesa. Non puoi fare questo. Sì, puoi pregare in ogni luogo. In ogni luogo puoi pregare, sì. Dove due sono riuniti, io sono lì, sì. Ma non puoi fare un santuario, perché alla fine vanno a finire che adorano il santuario, le statue, le sedie, le panche, il tuo religionismo, invece che Dio è solo Dio, nient'altro che Dio. E allora, sacrificio che dobbiamo fare oggi, il nostro sacrificio non è uccidere animali, ma la nostra ubbidienza, la nostra lode con un cuore puro, Ebrei 13. Angelina, per favore, grazie.
13.
Al 15.
Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Ebrei 13, verso 15.
Ogni luogo di adorazione è in Cristo. Puoi adorare Cristo ovunque, ma non ti puoi costruire un santuario. Non puoi costruire una chiesa di mattoni, la puoi costruire di anime, un'assemblea. La parola chiesa vuol dire assemblea. Non vuol dire mattoni morti, cemento, per la felicità di quelli che delle case edilizie. Cioè la chiesa dei primi 300 anni si riunisce nelle case, tre secoli era solo nelle case, nei boschi, sotto gli alberi, nelle catacombe, e solo quando la chiesa ha cominciato a morire dopo Costantino che hanno cominciato a edificare queste abominazioni che si chiamano edifici religiosi, abominazioni. Filemone 1 versetti 1 e 2 dice la chiesa che si riunisce a casa tua. I presenti santuari, le chiese ad ogni angolo, non sono scritturali, ma luoghi dove tanti falsi sacerdoti, falsi profeti li spacciano come case di Dio. Non lo sono, perché la Bibbia dice, andiamo alla Bibbia, lì, 1 Corinzi 3, verso 16.
Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 1 Corinzi 3,16.
Qual è il Tempio di Dio? Quello cattolico? Il Vaticano?
No,
quello
noi,
protestante?
Noi credenti siamo il Tempio.
Siamo noi, anime, ovunque, dovunque, sotto un albero, a casa tua, a casa mia, possiamo essere Gesù dice anche due o tre persone è sufficiente, due o tre persone è una chiesa. Chi lo dice? Gesù, dove? Matteo, capitolo 18, versetti 20. E allora, Giovanni 4, guarda, 21 a 23, Gesù le disse, donna, credimi.
Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre.
Come? No, a Gerusalemme. E allora neanche il Vaticano, e neanche la Chiesa Protestante, no! Neanche il grande tempio mormonico in Utah, in America, no! 23, l'ora viene.
Ma l'ora viene,
anzi,
è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Giovanni 4, versi 21 e 23.
Perché qua dice i veri adoratori? Perché ce ne sono di falsi adoratori. Falsi. State lontano, non fatevi infinocchiare, imbroccolare. scuotersi la polvere dei calzari, andatevene via da questi imbroglioni che dicono questa è la chiesa, il santuario. Ma quale santuario della nonna? Ce n'è solo uno di santuari, anzi c'era, era Gerusalemme, non c'è più. Perché Dio ha usato i romani per distruggerla, il Tempio? Perché voleva che adesso la Chiesa vera mettesse gli occhi, donna credimi, l'ora viene, che né su questo monte, né a Gerusalemme, né in questo Tempio, né al Vaticano, né nel protestantesimo, cattolicesimo, eccetera, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori, non quelli falsi, adoreranno il Padre in spirito e verità. Cioè cosa vuol dire? Ovunque, in ogni posto, a casa mia, a casa tua, vieni a casa mia, adesso non lo faccio più perché ho persecuzioni, ma casa mia era un luogo di riunirsi per mangiare il corpo di Cristo, bere il suo sangue e a volte facciamo anche delle mangiate, però con i fratelli veri, non con quelli che volevano solo mangiare e basta. Perché? Perché il Padre cerca tali adoratori. Non dice Gesù questi adoratori sono migliori, dice Dio li cerca. Cosa cerca Dio? Cerca questi adoratori. Quali? Quelli che adorano Dio in spirito e verità, non a Gerusalemme, non in un tempio, non in un cimitero. Traduzione, non in un bordello, perché non sono autorizzati. E allora sono bordelli spirituali. Guarda, una sorella orripilata ci ha scritto dicendoci che c'è una particolare chiesa in Italia, che parlavo prima.
Ah, sì.
Una chiesa che taglieggia le pecorelle. Sai cos'è taglieggiare, Angela?
No.
La mafia taglieggia le persone facendogli pagare un pizzo.
Ah.
Si chiama taglieggiare.
Mm-hmm.
Capito? La mafia politica a Roma taglieggia il popolo italiano perché a me mi ha detto uno che stava evangelizzando che pagava il pizzo. E pagava il pizzo e mi diceva il pizzo oggi è 15% e lo pago e perché non posso fare altro.
Uh-huh.
E lo Stato italiano invece 50%, 60%, 70%, quindi qual è la mafia peggiore?
Uh-huh.
E allora c'è anche ci sono chiese, non solo una, ci sono diverse chiese, ma questa sorella ci ha fatto il nome di una, indirizzo, tutto. Dice una particolare chiesa in Italia che taglieggia le pecorelle con 3.000 euro prima di iscriverli al loro studio di teologia religiosa. Forse dovrei dire tediologia religiosa.
Perché tediologia? Cosa significa? Un'altra parola nuova?
Sto scrivendo un nuovo dizionario. No, questo è italianissimo. Tedio vuol dire
cosa
noia, fastidio, seccatura, irritazione. Tristezza, malinconia e scontentezza, vuol dire
tediologia,
insoddisfazione, depressione, tetraggine. Ci ho preso il dizionario qui, guarda, perché tu già mi hai chiesto e così era, allora sicuramente qualcun altro neanche io lo sapevo bene.
Tediologia, ecco,
insomma, guarda, senti, cioè non è teologia, è tediologia.
Mm-hmm.
Capito? Cioè è una cosa di depressione, di tetraggine, ecco.
Mm-hmm.
E gli fanno pagare 3.000 euro. Caspita, io sarei arricchito come niente, ma Dio mi liberi però.
Grazie
però,
a Dio che non l'abbiamo fatto.
Però io non sarei io.
Sai quanti fratelli abbiamo guadagnato in questo modo? Dare tutto gratis.
Tanti, tanti.
E sono molto più preziosi di quei soldi. Le loro anime sono meravigliose.
Mi ha scritto un pastore dolcissimo, e fa, dammi il tuo corso biblico. Ma io ho imparato da tutti,
sì.
Dobbiamo imparare uno dall'altro. I cattolici devono imparare dai protestanti a fare guarigioni, a parlare in lingua. I protestanti devono imparare dai cattolici l'amore che gli manca molto. Capito? I protestanti assomigliano un po' troppo ai testimoni di Geova, troppo dottrinari e freddi. Guarda i cattolici pieni di amore, non capiscono niente di Bibbia di solito, ma pieni di amore, gentile. Ma non è colpa loro, è che i loro caproni le hanno insegnate a non studiare la Bibbia. Devono ripetere il rosario affinché diventino zombie, finché il cervello si svuota, si riempie di niente. Cioè è un po' il rosario, come una nenia, come fanno le religioni indù. Le religioni indù ripetono, buddismo, i cattolici sono diventati uguali, ma non i cattolici, non è colpa loro, è colpa di quei caproni che li guidano. Ci siamo?
Sì.
Guarda, questa serata ha mandato un audio.
Sì.
Sì, lo mettiamo, abbiamo deciso di metterlo.
Si
no?
chiama Rosy e racconta alcune delle esperienze che ha fatto con certe chiese.
È così che si riposano un po', che io ho gridato troppo, forse.
Ecco, ascoltiamo la testimonianza di Rosy. Piuttosto non è una testimonianza bella sulle chiese, ma sono tante lezioni che lei ha imparato e possiamo imparare anche noi.
Cioè, viene da esperienze, Rosy.
Sì.
Salve, cari fratelli della Chiesa dello Spirito. Ciao Angela, ciao fratello Giuseppe, ciao Dora, ciao Deborah, ciao tutti, John, tutti i ragazzi. Sono felice di poter mandare questo messaggio, è da tempo che lo voglio fare e non avevo ancora trovato il tempo adatto per poterlo fare. Sono ormai circa 2 anni che vi seguo e ringrazio il Signore per avervi messo sulla mia strada. Vi ringrazio perché mi scrivete, vi ringrazio perché mi avete mandato quel libricino che è fondamentale vita per me. Sappiate che ho seguito ultimamente, da recente, delle vostre registrazioni, dove ci sono delle testimonianze di altre sorelle che ovviamente testimoniano di una chiesa negli ultimi tempi che non va assolutamente. Sappiate che condivido tutto quello che voi dite, infatti il Signore sapeva di quello che avevo bisogno e quindi vi ha messo sulla mia strada. Il fratello, con le sue predicazioni, con tutto quello che dice, ovviamente alla luce della parola, io lo trovo assolutamente veritiero, perché la parola è vera e la parola sappiamo che è il nostro Signore Gesù, che è la via, la verità e la vita. Io sono convertita, ho conosciuto il Signore Gesù da circa 14 anni e ho cominciato a frequentare una chiesa e l'ho frequentata per circa 8 anni. E io stavo bene in questa chiesa, andava tutto bene, facevo sempre testimonianze, innalzavo sempre preghiere. Però c'erano alcune cose che io ritenevo giuste perché me le diceva il pastore dal pulpito, soltanto che poi ho capito che erano soltanto delle manipolazioni mentali. E poi si parlava male, non si parlava tanto bene di altre chiese, perché come se la nostra chiesa fosse l'unica chiesa in cui si camminava sulla giusta strada, mentre le altre erano sbagliate. Poi quando è arrivato il Covid, tante cose mi ha fatto vedere che mi trovavo immersa in un mondo proprio di religiosità, che nella mia vita a questo punto non era cambiato niente, ma ero passata soltanto da una religione, da praticare una religione come il cattolicesimo, a praticare un'altra religione come l'evangelismo. Poi quando è arrivato il Covid e ho cominciato a vedere che tutti quanti avevano paura, che tutti quanti cominciavano a salutarsi con il pugno, che tutti quanti con le mascherine non si avvicinavano, che tutti quanti hanno scelto di siringarsi. E io, essendo un'infermiera, appartenendo al mondo della sanità, sapendo come vanno le cose, conoscendo comunque la verità del Signore Gesù, sapevo che tutto quello che ci propinavano in televisione, ho capito che tutto quello che ci veniva propinato erano menzogne. E quindi non ho voluto fare la siringata. Mentre ho visto che invece tutti i fratelli avevano una paura fregata, e si sono affidati la maggior parte alle siringate, e quindi sono andata via da questa chiesa e ho cominciato a frequentare un'altra chiesa, dove all'inizio chi ci conduceva pensavo che stesse camminando sulla giusta strada, se non che mi ha deluso quando poi ha cambiato idea anche lui sulle siringate. Volevo dirvi che poi sono andata anche via da questa chiesa, poi sono stata un po' senza andare da nessuna parte, se non che tramite dei gruppi ho fatto amicizia con un fratello che frequenta invece la capitanata da un signore che si fa chiamare Apostolo. Innanzitutto io non tollero più il fatto che ci siano 3 milioni di denominazioni, questa cosa delle denominazioni mi dà fastidio, anche il fattore di essere definita evangelica non mi piace più, io rigetto questa cosa, mi definisco soltanto una cristiana e basta, perché io seguo soltanto il Signore Gesù Cristo e non mi interessa di nient'altro. Invece loro ancora continuano con questa cosa di appartenere a questo, appartenere a quell'altro, tutte situazioni che provocano divisioni fra i credenti o i figli di Dio. Poi quando sono andata a frequentare queste altre comunità ho visto che quando c'era il compleanno dell'Apostolo o era la festa del papà, si facevano delle feste anche con fuochi d'artificio, torte e dolci a tempesta. E in quest'altra ultima comunità a cui appartengo, che ho frequentato ultimamente, ma non mi sento di appartenere, ho sentito cose, secondo me, in abominio a Dio. Come ad esempio il pastore in vita, che a volte viene il pastore della chiesa, chiamiamola chiesa principale, ci invita sempre a iscriverci alla scuola biblica e praticamente ha un costo di 3.000 euro. E quando io ho sentito questa cosa, sinceramente, mi sono rimasta interdetta. Poi un'altra cosa che fanno in queste chiese, fanno dei corsi matrimoniali, cioè per coppie in crisi, a pagamento sempre, cioè praticamente c'è una quota di iscrizione di circa 30 euro e poi devi pagare 15 euro ogni volta che c'è l'incontro, e quindi praticamente una volta a settimana per 4 settimane fanno 60 euro al mese. E poi un'altra cosa che proprio mi lascia interdetta è che in queste chiese, quando c'è stato il periodo di Covid, ci vietavano di evangelizzare fuori e addirittura ci vietavano anche di distribuire volantini, perché dicevano che distribuire volantini era un veicolo di infezione, di propagazione del virus. Vi ringrazio per avermi ascoltato, questo messaggio è abbastanza lungo, molto probabilmente ci sono tante altre cose che ho mancato di dirvi, però magari ve le dirò successivamente. Dio vi benedica, vi abbraccio tutti e a presto.
Grazie Rosy, Dio ti benedica, grazie. Infatti adesso capisco perché alcuni fratelli ci scrivono quando chiedono il corso biblico, dicono: ma quanto costa? E rispondiamo sempre:
sì, è vero.
No, non costa niente.
È uno strano, e tutti chiedono quanto costa.
Eh sì, io non sapevo che così si fanno altre chiese.
Ti ricordi in Romania che mettevamo manifesti per le strade contro, e anche sui giornali?
Sì.
Tutte e due, strade
sì.
E sui giornali. Abbiamo degli stick che si attaccavano. C'erano questi manifesti delle streghe, uh-huh. E noi sul manifesto gli mettevamo il piccolo sticker, cioè una cosa di 20 per 20 centimetri, e contro le streghe.
Sì.
E poi sul giornale lo stesso.
Sì.
Pubblichiamo, e ci telefonavano, questo qui dice: non andate dalle streghe, sono del diavolo, telefonate a noi. E ci telefonavano e insistevano: quanto costa?
Perché alle streghe devono pagare, quindi pensavano che anche qui si paga, e lo stesso anche con queste chiese.
E gli dicevamo noi: no, guarda, questo, noi siamo missionari del Vangelo, non si paga, è pagato col sangue di Gesù. E loro non ci credevano, ci chiedevano anche un paio di volte, ripetevano
sì.
anche tre volte,
sì, sì, sì.
No, ma sicuri che poi alla seconda seduta non c'è da pagare?
Sì, sì.
No, ma neanche la terza, la quarta, guarda, qui è Amen. Tutto volontario, e chi ci aiuta lo fa di cuore, ma noi non chiediamo. E loro le incontravamo, e ogni volta che venivano, le incontravamo al parco, in casa non le ricevamo, al parco. E sempre, sempre, ognuno che è venuto veniva liberata dei demoni, veniva guarito da malattie, di solito non ammalati, perché quando vai da queste streghe ti ammali anche, ricevevano il battesimo dello Spirito Santo e la salvezza. Vero
sì,
o no, Angela?
Sì, è vero.
Ogni volta.
Ogni volta. Perché era fatto davanti a Dio, per Dio, con la potenza di Dio, non una cosa nostra, non era la mia parola, la tua parola che aveva
Amen.
Potere, la parola di Dio.
Amen. Poi, sai, è saltato fuori, dopo un po' ci siamo resi conto, dopo un anno, due, che tutte le streghe erano, se ne erano andate dalla città, avevano fatto bancarotta.
Ci hanno detto, la direttrice del
giornale,
newspaper agency,
sì.
del giornale, ci ha detto che sono andate via
sì,
dalla città.
Dalla città. Perché noi vivevamo in modo insomma, molto privato,
perché
c'era una strega che abitava a un caseggiato di distanza.
In the next block.
Sì, perché conoscevamo la stessa padrona di casa dove stavamo noi. Dice, non pagano più l'affitto, perché non avevano più soldi. La cosa triste è che adesso le chiese si mettono a fare, seguono la stessa filastrocca delle streghe.
Sì, è quello.
Ma cosa vuole? Ma siete impazziti per pagare 3.000 euro a un povero disgraziato che... disgraziato, insomma, la povera pecorella che ha solo la colpa di voler imparare la Bibbia, cioè come dare una multa, comprare la Bibbia 3.000 euro,
sì.
Sono esterrefatto.
Se fosse così io non sarei qui oggi perché non avevo niente quando vi ho incontrato, ma niente.
Non avevi 3.000 da pagare,
no.
Ti insegnavamo.
Ma come? Quindi ringrazio Dio che la sua parola è gratuita.
Gloria a Dio.
Amen.